Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, uno della folla disse a Gesù: Maestro, di a mio fratello che divida con me l'eredità. Ma egli rispose: O uomo, chi mi ha costituito giudice o mediatore sopra di voi? E disse loro: Fate attenzione, tenetevi lontani da ogni cupidigia, perché anche se uno è nell'abbondanza, la sua vita non dipende da ciò che egli possiede. Poi disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco aveva dato un raccolto abbondante. Egli ragionava tra sé: Che farò, poiché non ho dove mettere i miei raccolti? Farò così, disse: Demolirò i miei magazzini, ne costruirò altri più grandi e vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni. Poi dirò a me stesso: Anima mia, hai a disposizione molti beni per molti anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse: Stolto, questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non si arricchisce presso Dio. È parola del Signore. Mentre noi stamattina celebriamo l'Eucaristia, il Papa a Cracovia la celebra in mezzo a un milione di giovani che testimoniano il futuro. Il giovane vuol dire colui che prepara il futuro anche per noi. E ieri il Papa li ha esortati con coraggio, chiedendo loro: volete costruire il vostro futuro? È la domanda del Vangelo di oggi. Vogliamo costruire il nostro futuro? Ma fino a quando? Fino a 90 anni, a 100 e dopo? Questa è la grande domanda del Vangelo di oggi. Una prima risposta. La prima lettura. Circa 600 anni avanti Cristo, un saggio dice: vanità delle vanità, tutto è vanità. E fa passare, è un libro, non sono quattro righe, è un libro, e fa passare tutte le vicende della vita umana, da chi riesce a vincere nelle battaglie e poi muore. E al suo posto va un altro che non è neanche capace di governare. Uno invece studia, diventa un sapiente, però non riesce a trasmettere la sua sapienza agli altri. Uno cerca i piaceri della vita e alla fine però rimane senza relazioni umane, senza amore. Ogni volta il saggio conclude: vanità delle vanità, tutto è vanità. Molto pessimista. Il brano che abbiamo letto stamattina, brevissimo ma incisivo: tu lavori tutta la tua vita, metti insieme i soldi, gli appartamenti, eccetera, e poi muori. E i tuoi figli li usano in maniera sbagliata. Allora che cosa valeva che tu lavorassi tutta la vita per poi darlo in mano a un altro che non ha fatto neanche fatica e quindi non sa valorizzare le cose? Oppure, Vangelo, due figli, hai voluto bene a tutte e due, li hai fatti crescere a tutte e due, si scannano per avere un pezzetto d'appartamento in più rispetto all'altro, un po' più di soldi rispetto all'altro. Non avevano niente quando prima che tu morissi la roba non apparteneva a loro, ma perché adesso devono scannarsi per avere qualcosa? Vedete, vanità delle vanità, in una visione, in una lettura puramente umana, non c'è risposta. Quattro giorni fa il Papa era ad Auschwitz. È rimasto in silenzio, in quel luogo dove milioni di persone sono stati barbaramente trucidati. E poi alla sera, parlando ai giovani, ha posto la grande domanda: perché c'è il male? E il male non vedetelo solo nei grandi avvenimenti, ormai il male bussa alla nostra porta, non c'è più un luogo sicuro, neppure le chiese. Permettetemi una piccola riflessione: quando stavano uccidendo i cristiani in Siria, in India, in Africa, sì, qualche notizia sui giornali, poi ammazzano un prete in Francia, finalmente ci svegliamo e capiamo che c'è veramente qualche cosa di grave anche nei luoghi sacri. Eppure sentivamo dire che facevano saltare in aria le chiese proprio la domenica durante la messa, perché a quel momento non riflettevamo, non ci chiedevamo nulla, solo adesso ci svegliamo. Vedete, è interessante, siamo diventati, lo diceva il Papa sempre, la globalizzazione dell'indifferenza. Sono tali le notizie che arrivano che io non posso piangere tutti i giorni per tutto quello che avviene nel mondo, ma è vero, sapete, è una difesa psicologica quella di cancellare le notizie cattive, di non volerle più sentire o parlarne o vederle. E però dobbiamo aprire gli occhi, abbiamo una sola vita da vivere e vogliamo che questa vita abbia un senso. Allora la grande domanda del Vangelo di Gesù dice: beh, tu vuoi discutere, due fratelli, no? Discutere sulla eredità non mi riguarda. Mi riguarda il fatto che voi state dedicando l'energia a delle cose che comunque vi tradiscono. Parliamo di noi. Che cosa ci salva? I soldi che abbiamo in banca? Con le banche che falliscono così solennemente? Che cosa ci salva? La medicina? Ringraziamo il Signore per questi progressi meravigliosi. Io non sarei qui a parlarvi se non ci fossero stati questi progressi. Ma non ci salva, perché poi viene il momento in cui tu devi rendere conto a Dio della tua vita. Se io uso la parola salvare, devo avere una risposta che supera la normale amministrazione di tutti i giorni. Avete messo al mondo dei figli, cosa c'è di più bello nella vita che generare un'altra vita? Ma per quanti anni l'avete generata? Vi bastano 100 anni? O ne volete di più per i vostri figli? Io voglio l'eternità, non voglio 100 anni di vita. Capite, questa è la grande domanda. Da una parte perché c'è il male, la morte, la violenza, la cattiveria, ma la cattiveria anche nei nostri cuori personali, privati, A volte ci scanniamo vicendevolmente anche senza toccarci con le dita, perché nel cuore abbiamo già giudicato, abbiamo già anche disprezzato le persone attorno a noi. E poi pensate, bellissima la parabola che Gesù ha raccontato di quel ricco. Ha un raccolto abbondante, quell'anno lì è andata proprio bene e non gli viene in mente che tanto lui non mangerà più di quello che ha mangiato l'anno prima. No, deve accumulare ancora. Ma queste non sono le nazioni occidentali. Non siamo noi rispetto ai miliardi di persone che muoiono di fame. Ma capite che il male è veramente alla radice sostanziale di quasi tutte le scelte della vita. E qui dobbiamo decidere se ci va bene appartenere a questa umanità, diciamolo col linguaggio cristiano, segnata dal peccato originale, da quell'Adamo, il primo Adamo, che si è ribellato a Dio e pensava di farcela da solo e ha creato il caos nel mondo, o se vogliamo affidarci al secondo Adamo, Gesù Cristo, l'uomo perfetto. Perché perfetto? Non perché aveva un'umanità come la nostra, ma perfetto perché in quell'umanità era presente la pienezza di Dio stesso, il Verbo eterno di Dio incarnato. I due Adami, l'Adamo che ci porta alla morte, l'Adamo che ci porta alla vita. La parola di Dio oggi ci chiede di scegliere, in particolare la seconda lettura, importantissima, è una omelia, una predica, insomma una spiegazione per i battezzati adulti di quell'epoca. Il mondo era come il nostro, non c'era la tecnologia di oggi, ma il male c'era come oggi e tutti, il cuore umano era ancora quello che abbiamo oggi. Per cui quando si proponeva a una persona, scegli se vuoi diventare cristiano, gli dicevano quello che dice il Vangelo, la seconda lettura di oggi, che dice: fai morire l'uomo vecchio, in te c'è un'appartenenza al vecchio Adamo, e la lettura dà anche delle caratteristiche di questa appartenenza: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi, cupidigia. La cupidigia è la voglia di possedere, che siano poi i soldi, il potere, i piaceri. La cupidigia, questa voglia di ammassare, di accumulare, come se ci mancasse la terra sotto i piedi. Ecco, questa cupidigia che è un'idolatria, cioè che diventa il tuo Dio, il tuo dominatore a cui sacrifichi la tua vita. Ecco, allora dicevano al battezzando di allora, lo dicono noi stamattina, ma tu vuoi morire a questo uomo vecchio e nascere al nuovo uomo, al nuovo Adamo che è Cristo? O preferisci la logica terrena, accumuli i beni materiali e poi ti troverai a mani vuote, perché nudo sei nato e nudo morirai e non porterai niente con te. E allora sempre questo brano bellissimo di Paolo dice: fratelli, prima riga, siete risorti con Cristo. Nel momento del nostro battesimo è stato innestato dentro di noi non una benedizione, Dio che ci vuol bene, no, no, Dio stesso ha preso possesso della nostra vita umana. Dentro di noi ci vive lo Spirito Santo con tutta la sua potenza, la sua forza, e sta trasformando lentamente questa materia così sorda, così legata ancora alle cose materiali, per trasformarla fino al giorno in cui finalmente riuscirà a trasfigurarsi, a diventare come il corpo di Cristo risorto e diventare per sempre una realtà che vive nell'amore. Noi crediamo a questa vittoria sulla morte, ma apparteniamo contemporaneamente al vecchio Adamo, e in noi è stato innestato il nuovo Adamo. In mezzo c'è tutta la lotta della nostra vita. E allora Paolo dice: vi siete svestiti dell'uomo vecchio. Pensate, nel battesimo degli adulti arrivavano questi giovani vestiti normalmente, li denudavano completamente e dovevano calpestare i loro vestiti, ma simbolicamente è chiaro, per dire: tutto quello che era la mia vecchia vita con la logica del possesso materiale non lo voglio più. Poi entravano nella vasca battesimale, tre immersioni, Padre, Figlio, Spirito, e quando riemergevano il vescovo gli metteva il vestito nuovo, l'abito bianco, la vita nuova, la Trinità stessa, Padre, Figlio e Spirito, che ti avvolgono, ti vestono della loro bontà, del loro amore, perché tu cominci una vita nuova. Ecco, noi apparteniamo a due mondi, il vecchio mondo del vecchio Adamo e quello di Cristo. Capite allora l'Eucaristia? L'Eucaristia è la rinnovazione del nostro battesimo da adulti, e diciamo: Signore, oggi io calpesto davvero i miei vecchi abiti, la mia mentalità, la mia voglia di possedere, tanti desideri cattivi che continuano a fermentare nel mio cuore o che mi vengono provocati dalle situazioni che vivo, e decido di scegliere te, decido di unirmi con te, faccio comunione con te. Allora capite che quando oggi il sacerdote dirà: corpo di Cristo, quell'amen che voi rispondete, non dovete biascicarlo o non dirlo, ma deve essere un amen di grande fede. Sì, Signore, io ho bisogno del tuo corpo, che entri nella mia vita, la trasformi, perché voglio vivere una vita nuova. E allora sempre Paolo che dice: se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. E quali sono le cose di lassù? Gesù nel Vangelo l'ha detto con chiarezza: arricchite davanti a Dio. Hai dei soldi? Sii solidale con chi ne ha bisogno. Hai delle competenze? Mettiti a servizio della crescita delle persone. Hai del tempo disponibile? Sostieni tutte le persone, visita i malati, consola le persone addolorate, consigli i dubbiosi, le 14 opere di misericordia spirituale e corporale. questa è la risposta di Cristo. Vivi una vita d'amore. Il vecchio Adamo ci ha rovinati ribellandosi a Dio e egoisticamente volendo diventare lui Dio. Il nuovo Adamo, che è Cristo, ci ha fatti risorgere donando la sua vita fino all'ultima goccia di sangue e dicendoci, in questa totale fiducia nel Padre, per cui io investo nell'amore, amore gratuito, amore fino all'ultima goccia della mia vita, qui c'è la vera realizzazione della vita. Allora, vuoi salvare la tua vita? Viviamola con Cristo. All'interno di questa lotta che noi viviamo tutti i giorni, la forza dello Spirito Santo, il vero regista della nostra vita, che dal giorno del battesimo è dentro di noi e ci dà la forza di vedere e di scegliere per vivere una vita d'amore. Chiediamolo, non solo per noi ovviamente, chiediamolo per il mondo intero, chiediamolo per tutte le persone. Non c'è più, dice proprio la lettura, non c'è più né greco, né giudeo, né circoncisione, né incirconcisione, né barbaro, né scita, né sunnita, né schiavo, né libero. Che bello che oggi altre religioni decidono di unirsi a pregare insieme e come gesto simbolico altissimo di dare veramente quel rilievo allo spirito che c'è in tutte le creature umane, non solo nei cristiani. È lo spirito dell'unico Dio che ci porta alla preghiera, ci porta alla comunione, ci porta all'amore, ed è veramente lo spirito del vecchio Adamo che ci divide, ci rompe e ci fa diventare nemici gli uni degli altri. Allora ringraziamo il Signore della parola che oggi ci ha regalato. Chiediamogli davvero che l'Eucaristia diventi ringraziamento, diventi comunione, diventi forza, perché vogliamo reimpostare, risorgere questa nostra vita e viverla come l'ha vissuta lui, nella solidarietà e nell'amore.